Mariologia Biblica di padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Parte seconda. Nuovo Testamento. Maria nella vita pubblica di Gesù. Dopo l'episodio delle nozze di Cana e prima della scena sul Calvario, la presenza di Maria registrata nei Vangeli durante la vita pubblica di Gesù appare molto limitata, riducendosi in effetti a un cenno dell'Evangelista Giovanni e di San Matteo, a un breve spunto di un episodio descritto dai tre Evangelisti sinottici, San Matteo, San Marco, San Luca. Infine a un altro cenno indiretto riferito da San Luca. Si tratta solo di cenni, è vero, ma sono cenni significativi, di cui quattro mettono in risalto soprattutto la dimensione interiore e l'altezza spirituale di Maria Santissima, proclamate da Gesù stesso. Gli altri cenni, invece, sono dati piuttosto marginali, legati a uno spostamento di Gesù con sua madre e con i discepoli da Cana a Cafarnao, e a un apprezzamento dei nazaretani nei riguardi di Gesù e della sua parentela. Dopo di ciò, scese a Cafarnao con sua madre, i suoi fratelli e i suoi discepoli. Vi si fermarono pochi giorni soltanto. Giovanni 2:12. Dal villaggio di Cana, dopo la celebrazione in cui avvenne il miracolo dell'acqua trasformata in vino, il gruppo di Gesù con sua madre, i suoi fratelli e i suoi discepoli andarono a Cafarnao, distante circa 40 chilometri, là dove Gesù aveva fissato, si può dire, il suo domicilio più stabile agli inizi della sua vita pubblica. A parte il discorso sui fratelli di Gesù, che approfondiremo in seguito, quel che si può arguire della presenza di Maria accanto a Gesù durante la vita pubblica è che dovette trattarsi di una presenza non continua, ma piuttosto frequente, in qualche periodo anche abituale. Non è facilmente pensabile, infatti, che la madre non abbia seguito con una certa frequenza il figlio, insieme alle altre pie donne che di solito accompagnavano Gesù, accudendo a lui e ai discepoli. Ciò sembrerebbe esigerlo anche la missione di Maria, che è quella di piena associazione alla missione stessa del figlio, con cui si ritroverà di fatti sul Calvario a coronare l'opera redentiva. D'altra parte, tuttavia, è difficile pensare che Maria abbia seguito Gesù giorno per giorno, con assiduità senza soste, quasi avesse bisogno come gli altri di conoscere e di ascoltare Gesù, ella che già era vissuta per 30 anni nella più profonda intimità con lui. Gli evangelisti neppure accennano al fatto che Maria abbia seguito Gesù abitualmente, come le altre pie donne. I Vangeli, scrive il Garofalo, parlano di pie donne di Galilea che seguivano assiduamente Gesù durante le sue predicazioni e lo assistevano con i loro beni, ma tacciono di una presenza abituale della madre nel suo seguito. Con questo non la escludono di certo, ma ci mettono in condizione di affidarci a ragioni di convenienza o a congetture. Giustamente si può anche ritenere con il Pietrafesa che il posto della Beata Vergine, creatura privilegiata di non comune finezza d'animo, non era nel trambusto della vita apostolica, tra gente grossolana e avida di miracoli e fatti sensazionali, ma nell'essere la cooperatrice di Gesù con la preghiera assidua, con il nascondimento, con la vita umile, laboriosa e semplice. Non è costui il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte fra noi? Di dove dunque gli vengono tutte queste cose? Matteo 13:55-56. Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Joses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Marco 6:3. Nel Nuovo Testamento si accenna più volte ai cosiddetti fratelli e sorelle di Gesù. La spiegazione fondamentale data dalla tradizione esegetica al riguardo si basa su tre elementi sufficientemente probanti. Primo, nessuno dei cosiddetti fratelli e sorelle di Gesù è detto mai figlio di Maria, e d'altra parte Maria viene chiamata soltanto madre di Gesù. Da parte di Maria quindi non c'è nessun elemento o accenno qualsiasi che faccia pensare a un'altra maternità, oltre a quella di Gesù. Secondo, la lingua semitica, ebraico e aramaico, non dispone dei termini specifici di cugino e di cugina. Per questo, nell'uso del linguaggio corrente, la parola fratello e la parola sorella hanno un significato che si estende a quello di cugino e cugina, e anche a quello di altri gradi di parentela, come risulta da molti testi dell'Antico Testamento e nell'uso del Nuovo Testamento, con riferimento a figli di fratelli o sorelle o cugini di grado più lontano, scrive il Blinzer, e anche ad altri generi di legami, ben ricordando infine che il titolo di fratelli del Signore era diventato presto una specie di titolo onorifico. Terzo, nel caso specifico dei fratelli di Gesù, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda, di cui parla espressamente San Matteo e San Marco, è da ritenersi senz'altro valida la conclusione a cui è giunto il Blinzer con il suo vasto e articolato studio sull'argomento. I cosiddetti fratelli e sorelle di Gesù erano suoi cugini e cugine. Per Simone e Giuda, la loro parentela con Gesù veniva dal loro padre Cleofa, che era fratello di San Giuseppe, e come questi un Davidide. Il nome della loro madre non è noto. La madre dei fratelli del Signore, Giacomo e Joses, era una Maria diversa dalla madre del Signore. Essa, o suo marito, era imparentata con la famiglia di Gesù, ma non si può accertare di che parentela si trattasse. Esiste qualche indizio che il padre di Giacomo e di Joses fosse di origine sacerdotale o levitica e che fosse un fratello di Maria. Come si può dedurre dal silenzio dei Vangeli su Giuseppe dopo Luca 2, il padre putativo di Gesù è morto presto. Dopo la sua morte, la Santa Vergine con suo figlio si sarebbe unita alla famiglia del suo parente più prossimo. I figli di questa famiglia, cresciuti insieme a Gesù, furono chiamati dalla popolazione suoi fratelli e sorelle, perché non esisteva in aramaico nessun altro termine conciso per indicarli. La Chiesa primitiva ha ripreso il termine e l'ha mantenuto anche in greco per onorare in tal modo i parenti del Signore, che nel frattempo erano diventati eminenti membri della Chiesa, e perché si trattava di un ottimo mezzo per distinguerli chiaramente e comodamente dai molti altri omonimi che esistevano nella Chiesa primitiva. D'altra parte, come fa notare bene in Pietrafesa, se Gesù ha voluto una vasta parentela, è segno che anche in questo ha voluto essere figlio del suo popolo, un vero semita con numerosi parenti, giacché per gli ebrei era segno di benedizione divina e di prosperità la numerosa figliolanza. Ma è altrettanto certo che Gesù non ebbe né fratelli né sorelle di sangue. Mentre egli parlava ancora alla folla, sua madre e i suoi fratelli, stando fuori in disparte, cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: «Ecco di fuori tua madre e i tuoi fratelli che vogliono parlarti». Ed egli, rispondendo a chi lo informava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Poi, stendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre ed ecco i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre». Matteo 12, 46, 50. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, lo mandarono a chiamare. Tutto attorno era seduta la folla e gli dissero: «Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono di fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli. Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre». Marco 3, 31, 35. Un giorno andarono a trovarlo la madre e i fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fu annunziato: «Tua madre e i tuoi fratelli sono qui fuori e desiderano vederti». Ma egli rispose: «Mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica». Luca 8, 19, 21. Salvo differenze e sfumature di alcune espressioni, il contenuto sostanziale di questi tre testi dei Vangeli sinottici è identico per l'insegnamento che Gesù vuole trasmettere. Egli afferma ancora qui, come già nel Tempio, un primato, il primato del soprannaturale sul naturale, ossia il primato dello spirituale sul carnale, del volere divino sul volere umano. La maternità naturale, la fraternità di sangue, da sole, cedono il posto, si può dire, o vengono relativizzate, come dice l'Erste, nel piano salvifico di Dio di fronte alla maternità soprannaturale, alla fraternità della grazia divina, che si ottengono solo compiendo la volontà di Dio. Gesù non nega le realtà umane, scrive il Garofalo, ma nega ad esse, da sole, una funzione determinante nelle realtà divine del regno di Dio. Nessuno meglio di Gesù poteva sapere fino a qual punto fossero intimi i suoi legami spirituali con la madre piena di grazia e serva di Dio. Le parole forti non erano per Maria, ma per coloro che avrebbero dovuto capire ciò che Maria già sapeva. È chiaro che queste tre pericopi dei sinottici ci presentano due piani diversi. Il piano naturale dei parenti, che ritengono di appartenere a Gesù solo perché sono suoi consanguinei. Il piano soprannaturale di Gesù, che invece proclama l'esistenza di una parentela ben più alta di quella carnale, ossia la parentela radicata nella fede e nella grazia divina, che fanno compiere la volontà di Dio. Con frase sintetica dice molto bene lo Schurman: «Il fare la volontà di Dio, che si manifesta nella parola di Gesù, fonda la parentela, la comunione con Gesù». Proprio per questo, nella risposta di Gesù è contenuto l'elogio più alto e diretto, sia pure velato, della maternità di Maria, che non fu difatti soltanto fisica, ma anche e soprattutto spirituale. E anzi fu prima spirituale e poi fisica, perché ella concepì Gesù prima nel cuore e poi nel corpo, ascoltando e mettendo in pratica la parola di Dio trasmessale dall'angelo Gabriele. In particolare, a proposito di Marco 3, 33-35, che è il testo più problematico, in cui i parenti sembrano essere legati agli oppositori di Gesù, Così commenta il Ruotolo riflettendo sulla presenza di Maria tra i parenti. Gesù Cristo non aveva una madre comune, ma una madre vergine che l'aveva generato per virtù dello Spirito Santo. Egli dunque non volle riceverla così come gliel'annunziavano, perché l'avrebbero diminuita nella sua dignità. Senza svelare il mistero della divina maternità per non esporlo alla derisione di quelli che non avrebbero potuto comprenderlo, disse velatamente in qual modo Maria gli era madre, affermando che era sua madre chi faceva la volontà di Dio. Fu infatti proprio in un atto di pienissima unione alla divina volontà che essa fu fecondata dallo Spirito Santo. Quando disse all'angelo il Fiat, si offrì tutta alla disposizione del Signore e nel medesimo istante lo Spirito Santo la adombrò e il Verbo si fece carne nel suo seno virginale. Si può senz'altro dire che la grande esegesi dei commentatori antichi e recenti ha colto sempre in queste tre pericopi dei sinottici il vero contenuto dell'altissimo insegnamento di Gesù, volto a innalzare sul piano soprannaturale, a servizio del regno di Dio da impiantare nel mondo, l'unione con Lui mediante vincoli di fede e di grazia, sull'esempio di Maria, madre di Gesù, che è stata la piena di grazia, beata perché ha creduto, ascoltando e mettendo in pratica la parola di Dio. E non sono forse l'eco più limpida e armoniosa delle parole di Gesù riferite dai sinottici, quelle uniche e ultime parole dette da Maria a Cana, sublime testamento materno, si può dire, lasciato a tutti gli uomini suoi figli? Fate quello che egli vi dirà? Ricalco fine dell'insegnamento del figlio, parole di risonanza pura della voce di Gesù, da lei per prima e al di sopra di tutti ascoltata e praticata in pienezza di fede e di amore, in totalità di obbedienza e di sacrificio. Tale è il valore più prezioso delle parole di Maria. A questo punto è bene soffermarsi, sia pur brevemente, su un altro testo di San Marco, 3:20-21, dove è contenuta l'espressione «i suoi», che può significare «i parenti di Gesù», secondo una più comune interpretazione, tra i quali non doveva né poteva mancare la madre. Questa pericope di San Marco è problematica anzitutto per il punto che tratta, ossia quello dei parenti, i quali, visto Gesù oppresso dalla folla e fuori di sé, vogliono liberarlo, ma non si comprende se in senso positivo, per affetto e premura, o in senso negativo, perché non credevano in lui. Inoltre è anche problematica per il possibile collegamento dei versetti 20-21 con i versetti 31-35, che ad alcuni esegeti, non molti, paiono richiamarsi direttamente. In ogni caso, anche nell'ipotesi del collegamento fra le due pericopi, la presenza di Maria nel gruppo dei suoi che andavano a prendere Gesù perché lo consideravano fuori di sé, non può essere intesa che in senso positivo. Essa se ne venne a Cafarnao, commenta la Sacra Bibbia del Vaccari, per vedere il suo Gesù, rendersi conto dello stato delle cose e confortarlo con la sua materna presenza. Mentre diceva questo, una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». Luca 11:27-28. Una mirabile pagina dell'enciclica Redemptoris Mater del Papa Giovanni Paolo II si presenta come il miglior commento esegetico e teologico a questo episodio gentile della duplice beatitudine della maternità fisica e spirituale di Maria. Il Vangelo di Luca, scrive San Giovanni Paolo II, registra il momento in cui una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse, rivolgendosi a Gesù, «Beato il grembo che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte». Queste parole costituivano una lode per Maria come madre di Gesù secondo la carne. La madre di Gesù non era forse conosciuta personalmente da questa donna. Infatti, quando Gesù iniziò la sua attività messianica, Maria non lo accompagnava e continuava a rimanere a Nazareth. Si direbbe che le parole di quella donna sconosciuta l'abbiano fatta in qualche modo uscire dal suo nascondimento. Attraverso quelle parole è balenato in mezzo alla folla, almeno per un attimo, il Vangelo dell'infanzia di Gesù. È il Vangelo in cui Maria è presente, come la madre che concepisce Gesù nel suo grembo, lo dà alla luce e lo allatta maternamente. La madre nutrice, a cui allude quella donna del popolo. Grazie a questa maternità, Gesù, figlio dell'Altissimo, è un vero figlio dell'uomo, è carne come ogni uomo. È il Verbo che si fece carne. È carne e sangue di Maria. Ma alla benedizione proclamata da quella donna nei confronti della sua genitrice secondo la carne, Gesù risponde in modo significativo. Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Egli vuole distogliere l'attenzione dalla maternità intesa solo come un legame della carne, per orientarla verso quei misteriosi legami dello spirito che si formano nell'ascolto e nell'osservanza della parola di Dio. Si allontana per questo Gesù da colei che è stata la sua genitrice secondo la carne? Vuole forse lasciarla nell'ombra del nascondimento che ella stessa ha scelto? Se così può sembrare in base al suono di quelle parole, si deve però rilevare che la nuova e diversa maternità di cui parla Gesù ai suoi discepoli concerne proprio Maria in modo specialissimo. Non è forse Maria la prima tra coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica? E dunque non riguarda soprattutto lei quella benedizione pronunciata da Gesù in risposta alle parole della donna anonima? Senza dubbio Maria è degna di benedizione per il fatto che è divenuta madre di Gesù secondo la carne. Beato il grembo che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte. Ma anche e soprattutto perché già al momento dell'annunciazione ha accolto la parola di Dio perché vi ha creduto, perché fu obbediente a Dio, perché serbava la parola e la meditava nel suo cuore. E con tutta la sua vita l'adempiva. Possiamo dunque affermare che la beatitudine proclamata da Gesù non si contrappone, nonostante le apparenze, a quella formulata dalla donna sconosciuta, ma con essa viene a coincidere nella persona di questa madre vergine che si è chiamata solo serva del Signore. Se è vero che tutte le generazioni la chiameranno beata, si può dire che quell'anonima donna sia stata la prima a confermare inconsapevolmente quel versetto profetico del Magnificat di Maria e a dare inizio al Magnificat dei secoli. Certo, su questo breve ma significativo episodio sono state scritte pagine penetranti e suggestive anche da molti esegeti, rilevando il senso e i livelli ben diversi della beatitudine di Maria, come madre fisica di Gesù, proclamata dalla donna del popolo, e come madre spirituale di Gesù, proclamata da Gesù stesso. La ricchezza del contenuto di questo episodio lucano si dispiega poi in tanti rilievi esegetici colti dall'uno e dall'altro commentatore secondo punti di vista anche i più disparati. E così c'è chi ha letto in questo brano evangelico di San Luca il primo avveramento delle profezie di Santa Elisabetta e di Maria stessa, oltre all'affermazione del primato della maternità spirituale su quella carnale. Qualcuno ha fatto notare che l'espressione della donna del popolo è tipica degli orientali e in specie degli ebrei, per i quali i figli sono la vera gloria della donna, e che l'espressione di Gesù, ascoltare la parola, non significa soltanto l'audizione, ma anche l'accettazione e l'adesione vissuta alla parola. Qualc altro ha rilevato il collegamento fra questo brano di San Luca con l'altro brano lucano, 8:19-21, dove si parla dei parenti di Gesù, con la differenza tuttavia che nel primo passo il concetto di parentela è spregiato, mentre qui non lo è. L'espressione qui non suona sprezzo per la madre di Gesù, ma solo afferma la condizione per la quale anch'ella merita di essere proclamata beata. Non va trascurata la delicatezza di espressione con cui Gesù mette in evidenza la beatitudine più alta di Maria, legata al suo stato d'animo costante e fedele nell'ascoltare ogni parola di Dio da praticare. Bisogna cogliere inoltre la notevole diversità di accento fra questo brano lucano e l'altro, ossia l'accento cristologico in questo, l'accento ecclesiologico nell'altro. A chiusura, infine, non vorremmo omettere di rilevare che se molti esegeti nel grido di lode entusiasta rivolta da quella donna del popolo alla madre di Gesù hanno voluto vedere l'inizio delle lodi a Maria profetizzate nel Magnificat, a noi sembra ancor più che l'inizio della lode più vera e più alta a Maria sia venuto non da quella donna del popolo, che ignorava anche la maternità divina di Maria, ma da Gesù stesso, da Gesù in persona, dal Figlio che inaugura la lode interminabile a colei che è la madre del Verbo, madre spirituale e fisica, perché ha ascoltato e messo in pratica la parola di Dio. Avete ascoltato Mariologia biblica di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Parte seconda, Nuovo Testamento, Maria nella vita pubblica di Gesù.